Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia sempre con voi. Anche stamattina questo momento penitenziale ci porta a porci una domanda che deriva dal fatto che tante volte noi veniamo a messa, sì, ma poi questa messa qua ci porta veramente dei frutti dentro? E quale frutti ci deve portare? Solo uno, basterebbe uno, la pace. Ma ovviamente una pace che non vuol dire che con la messa andiamo là, diciamo tutti i nostri problemi, tutte le nostre situazioni e il Signore ce le risolve, no? Così almeno siamo in pace. No, non è così. Parliamo di una pace diversa, di una pace profonda. La pace del nostro essere. Questa pace che ci deve aiutare invece ad affrontare tutte le situazioni, ma non più affrontarle subendole o addirittura in un certo senso lasciandoci condizionare al punto che noi cambiamo sempre a seconda delle situazioni. Ma la pace è la stabilità del nostro essere. La pace è qualsiasi cosa succeda, ma dentro di te sei sempre uguale a te stesso. E questa è la pace che vuole il Signore da noi, perché altrimenti saremmo in balia delle onde. Ogni cosa ha il potere di destabilizzare la nostra vita. E noi ci rendiamo conto, basta una sciocchezza per farci cambiare umore, basta una sciocchezza per metterci dentro l'ansia, per metterci dentro l'irrequietezza, basta poco. Ma questo è un indice molto grave, vuol dire che il nostro essere non è in pace, è ancora in balia delle onde, non è stabile. Allora, noi abbiamo bisogno di questa pace. E sicuramente gli uomini non ce la possono dare. Neanche i medici, sapete, neanche gli psicologi, neanche gli psicofarmaci, non te la possono dare, perché è la pace dell'essere. E l'essere nostro non lo conosciamo neanche noi, lo conosce solamente il Signore, perché ci ha fatto Lui. Allora, la messa dovrebbe essere invece il momento in cui noi diciamo, ah, anche stamattina, anche oggi, io ho ricevuto una forza di pace. Il mio essere si è stabilizzato ancora di più. Ma ovviamente questo è quello che fa il Signore. Vuole dare la sua pace. Vi ricordate quella bella espressione di Gesù, no? Io vi do la mia pace, non come ve la dà il mondo. Io vi do la mia pace, certo, perché la sua pace è la pace dell'essere, quello dentro. Ma come facciamo noi a far sì che questa pace entri nel nostro cuore? Mi sembra che l'abbiate cantato. Chi viene alla mensa con amore, la pace troverà. Allora, la condizione perché la messa, l'incontro con il Signore, diventi davvero sorgente di pace, deve trovare in noi la dimensione dell'amore. Ma che cos'è l'amore? E l'amore qui, che cosa potrà essere? L'amore è il segno vero della fede, perché solo di amore è fatto Dio. Allora, se tu vieni alla mensa con amore, cosa vuol dire? Che vieni davvero con la fede che ti dice, Signore, solo in te io posso avere la certezza della pace, solo se faccio comunione con te, cioè è questo desiderio di amore con Lui che ti dà la pace. E come fai a sapere se il tuo desiderio di amore è vero? E lo capisci dopo, se veramente in te c'è la pace. Quando tu ti sentirai forte di fronte alle situazioni, quando tu non tirerai fuori tutte le cose più brutte che sono dentro di te ogni volta che succedono le cose, quando non succederà più questo, vuol dire che dentro di te si è stabilita la pace. Quindi veramente c'è l'amore. San Paolo lo dice, no? Se veramente tu hai la carità dentro, cioè l'amore, la carità, tutto scusa, tutto sopporta, tutto copre, Cioè, in altre parole, chi ha dentro questa forza ha solamente la capacità di esprimere l'amore, cioè di esprimere la presenza di Dio. E vuol dire che tu sei in pace. E da te non esce più niente di cattivo. Perché? Perché dal cuore dell'uomo escono le cose buone e le cose cattive. L'importante è il cuore dell'uomo, è il tuo cuore. La messa dovrebbe essere questo momento in cui noi attingiamo la vera pace, la stabilità del nostro essere. Allora ecco, anche stamattina diciamo al Signore, siamo qui per questo. Siamo qui per chiederti la tua presenza, perché la tua presenza ci possa dare stabilità al nostro essere. Perché domando a te, Signore, adesso diremo, la forza di vivere con tutti i miei fratelli, però nuovamente fedele al tuo Vangelo. Ecco la pace. E allora glielo chiediamo con le parole che trovate a pagina 3. Ti chiedo perdono, Padre buono. Perdono, Padre buono, per ogni mancanza d'amore,
per la mia debole speranza e per la mia fragile fede. Domando a te, Signore, che illumini i miei passi, la forza di vivere con tutti i miei fratelli, nuovamente fedele al tuo Vangelo.
Ricordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.
Gloria,
gloria in excelsis Deo, gloria.
Preghiamo.
Padre, tu preferisci la misericordia al sacrificio e accogli anche i peccatori alla tua mensa. Fa che la nostra vita, trasformata dal tuo amore, si apra con totale dedizione a te, che ti sei manifestato nel Cristo tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna nei secoli dei secoli. Dal libro della Sapienza che abbiamo meditato domenica scorsa come prima lettura, siamo rimandati un po' più indietro, perché il libro della Sapienza è collocato negli anni 150 avanti Cristo. Questa mattina siamo rimandati negli anni 350-400 avanti Cristo, quando cioè vengono scritti i libri di Genesi e quindi il libro di Esodo. Infatti stamattina il testo della prima lettura è preso dal libro di Esodo, però rimane che il libro di Esodo ovviamente è uno scritto che mette per scritto ciò che era fino a quel momento una tradizione orale, il ricordo di generazione in generazione di quello che era accaduto al popolo quando era schiavo in Egitto. È ovvio che il testo è riletto, cioè il modo con cui è strutturato serve subito a farci comprendere anche il messaggio di questi avvenimenti che sono accaduti. E l'avvenimento di questa mattina, diciamo che costituisce l'avvenimento un po' centrale di tutta la vicenda della liberazione dall'Egitto. Ed è il tema della idolatria, che è configurato in questo testo dal momento in cui il popolo di Israele costruisce il vitello d'oro proprio ai piedi del monte Sinai, mentre sul monte Sinai Dio stava parlando a Mosè. Un contrasto incredibile, no? Sopra l'unico vero Dio, sotto Israele che dice: ma dov'è questo Dio? Costruiamolo noi il Dio, e costruiscono il vitello d'oro. E così il popolo sostituisce la verità dell'unico Dio con il vitello d'oro. E in questo testo ovviamente incomincia un po' il tema di questa tendenza del popolo di Israele a cadere nel pericolo della idolatria, quel pericolo che era proprio, per esempio, del popolo egiziano, ma che era di tutti gli altri popoli che stavano vicini al popolo di Israele. Allora, il tema che appunto vuole essere riconsegnato è proprio questo: la debolezza dell'uomo lo porta a peccare di idolatria. Ma il testo stesso di oggi ci dice: e cosa fa Dio di fronte alla debolezza di quest'uomo? E Mosè dice: Signore, ma perché devi distruggere questo popolo? Allora ecco, il Signore ha misericordia, cioè si ripropone a questo popolo per dire: io devo portarti comunque nella terra che ti ho promesso, la fedeltà di Dio. Proviamo a sentire questo testo dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè sul monte Sinai: va, scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra di Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicata. Si sono fatti un vitello di metallo fuso. Poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra di Egitto. E il Signore disse ancora a Mosè: ho osservato questo popolo, è un popolo dalla dura cervice. Adesso lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori, di te invece farò una grande nazione. Ma Mosè supplicò il Signore suo Dio e disse: ma perché, Signore,
si accenderà la tua ira contro il tuo popolo che tu hai fatto uscire dalla terra di Egitto con forza e con mano potente? Ricordati di Abramo, ricordati di Isacco, ricordati di Israele, tuoi servi, ai quali tu hai giurato per te stesso e hai detto: renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e questa terra di cui ho parlato la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre. Allora il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. Parola di Dio. Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami da tutte le mie colpe, dal mio peccato, rendimi puro. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza, non privarmi del tuo Santo Spirito. Signore, apri le mie labbra, la mia bocca proclami la tua lode. Uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto, tuo Dio, non disprezzi. E siamo alla seconda lettura, e da oggi, adesso andrà avanti forse ancora due o tre domeniche, però da oggi ci viene proposta come seconda lettura la lettera di Paolo a Timoteo, la prima lettera a Timoteo. Timoteo, diciamo oggi, lo diremmo oggi con i termini gerarchici, no? Timoteo è un vescovo che è lasciato, appunto, come dirà il testo, che è lasciato nella città di Efeso al posto di Paolo, mentre Paolo parte per la Macedonia. Ma alla città di Efeso perché? E perché la città di Efeso è una città molto compromessa proprio con l'idolatria. E allora il pericolo della comunità cristiana è quello ancora di cedere alla tentazione dell'idolatria. Ma una doppia idolatria, quella giudaica, che vuol dire riportare appunto la gente alla tradizione giudaica, quindi non tenendo più conto del Vangelo di Gesù, e invece l'altra, diciamo così, idolatria, che era propria di Efeso, perché a Efeso venivano adorati altri dei, e Paolo sventa questa idolatria, no? E deve scappare, perché lo vogliono ammazzare, perché fa perdere economicamente a coloro che costruiscono gli idoli. E allora se ne va e lascia appunto Timoteo in quella città. E però il testo di stamattina è un testo che va proprio in questa direzione. Paolo che richiama Timoteo a stare attento, a non prestare il fianco a queste dottrine che falsificano la verità e non permettono più di accogliere la purezza del Vangelo di Gesù. Proviamo a sentire questo testo. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, partendo per la Macedonia, ti ho raccomandato di rimanere ad Efeso, perché tu invitassi alcuni a non insegnare dottrine diverse e a non badare più a favole e a genealogie interminabili che servono più a vane discussioni che al disegno divino manifestato nella fede. Il fine di questo richiamo che ti sto facendo è però la carità, che sgorga da un cuore puro, da una buona coscienza, da una fede sincera. Proprio deviando da questa linea, alcuni si sono volti a fatue verbosità, pretendendo di essere dottori della legge, mentre non capiscono né quello che dicono, né alcuna di quelle cose che danno per sicure. Certo, noi sappiamo che la legge è buona, ma non è fatta. Sono convinto che la legge non è fatta per il giusto. È fatta per gli iniqui, per i ribelli, per gli empi, per i peccatori, per i sacrileghi, per i profanatori, per i parricidi, per i matricidi, per gli assassini, per i fornicatori, per i pervertiti, per i trafficanti di uomini, per i falsi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa che è contraria alla sana dottrina secondo il Vangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato. Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo Gesù, nostro Signore, perché mi ha giudicato degno di fiducia, chiamandomi al ministero, io, che per l'innanzi ero stato un bestemmiatore, un persecutore, un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo senza saperlo, ero lontano dalla fede. Così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato, insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è sicura ed è degna di essere da tutti accolta, cioè Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori e di questi il primo sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Gesù Cristo ha voluto dimostrare in me per primo tutta la sua magnanimità, a esempio di quanti avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile, unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
Diamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e tutti i peccatori per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano, dicendo: «Ma costui accoglie i peccatori, mangia con loro». Allora Gesù disse loro questa parabola. Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta». Io vi dico, così ci sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada, spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto». Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Parola del Signore.
Passeranno i cieli e passerà.
Bene, penso che abbiate compreso come queste letture di oggi sono molto impegnative, ma sono impegnative a livello di profondità, perché provate a pensare solamente a questa espressione che Paolo usa. Quando parla della carità, il fine di questo richiamo, dice Paolo, è però la carità. Poi sentite l'impegno di questa espressione. La carità che sgorga da un cuore puro, da una buona coscienza, da una fede sincera. Basterebbe questa frase, no? Questo insegnamento, no? Per farci capire l'impegno che scaturisce da questi testi. Proviamo un po' ad affrontarli e proviamo a capire. Allora, credo che tutti noi respiriamo, perché lo respiriamo, specialmente quelli che, insomma, sono un po' vicini di più, diciamo, alla Chiesa, ai preti, tutte queste robe qua, no? Respirano come oggi è continuamente insistente questo invito. Dobbiamo imparare la carità. Addirittura sulla carità si è costruito il cosiddetto anno della misericordia, il famoso giubileo. Allora, questa carità, ma è proprio quella evangelica? Questa carità che ci viene chiesto e che viene continuamente proclamata, è veramente quella evangelica? O questa carità è una carità che lascia dei dubbi? Quando tu hai fatto tutte queste opere di carità, ma dentro hai la sicurezza di essere con Dio? Quando tu hai espletato i tuoi impegni che ti hanno indicato, perché hai fatto queste opere di carità, queste opere di misericordia, ma la tua vita si è veramente conformata al Vangelo di Gesù? E che ti è servito allora fare le opere di misericordia se la tua vita non si è conformata al Vangelo di Gesù? Chiama quello che hai fatto non con il nome di carità, lascia stare quel titolo. Chiamalo come un aiuto sociale che hai dato a chi aveva bisogno, ma finisce lì, non c'entra proprio niente con la carità. Perché la carità è un'altra cosa, quella cristiana stiamo parlando, che poi si usi questo termine per altre cose che non sono cristiane, va bene così. Ma sono le famose false dottrine di cui parla appunto l'Apostolo Paolo nella lettura che abbiamo ascoltato. Perché dice proprio così, non stai attento ad alcuni che insegnano dottrine diverse, che servono più a vane discussioni che al disegno divino manifestato nella fede. E quindi queste false dottrine sono proprio quelle che usano il linguaggio, se vogliamo dire così, religioso, il linguaggio anche della fede, ma è un linguaggio senza fondamento. Quindi è una favola, perché è bella, ma senza fondamento. È una favola perché diventa una discussione vana. Guardate quante discussioni si fanno appunto su questa questione della carità, dell'accoglienza, della misericordia, dell'essere attenti agli altri. Quante discussioni si fanno oggi? Ma sono vane. Perché? Perché non tengono in chiaro il fondamento. E allora è pericoloso, sapete, quello che stiamo vivendo oggi nella Chiesa. Perché la gente rischia di essere veramente ingannata. È la stessa situazione che Paolo avverte e raccomanda a Timoteo. Stai attento, perché ci sono delle favole, delle dottrine che disturbano la rettitudine della gente. La gente ci crede. Pensate solamente qua, no? Se Timoteo è il vescovo Se lo dice il vescovo, chiaro. Chiaro, la gente ci crede. Ma appunto per questo Paolo mette in guardia, dice stai attento, proprio perché tu rischi di deviare la gente, rischi di portare fuori la gente dalla verità. Fai attenzione. E naturalmente il punto sta qui, sulla carità. Ma allora, qual è la carità vera? Qual è la carità evangelica? Qual è la carità che invece deve essere proprio proclamata e deve essere insegnata? Qual è la carità? E Paolo allora mette subito i punti chiari e dice, caro Timoteo, tu devi sapere che la carità è quella che sgorga, poi capiamo il significato di questo verbo, sgorga da un cuore puro, una buona coscienza, una fede sincera. Ah, allora, che cosa è importante? È avere questa insistente e continua indicazione sulla carità oppure fare altro, capire altro. E Paolo dice, Timoteo, stai attento, perché quello che conta è il cuore puro, la buona coscienza, la fede sincera. Perché la carità sgorga. Perché usa questo termine Paolo? È un termine che a noi non piace. Perché per noi la carità è il nostro fare. È la nostra opera. È quell'opera lì, la carità. E tant'è che nella tradizione anche nostra, dove siamo arrivati? Siamo arrivati appunto a identificare la carità con le famose opere corporali e spirituali di misericordia. E abbiamo detto, se facciamo queste opere, siamo sicuri di essere nella carità. Falso, falso. Perché? Perché non sono le opere che decidono che tu sei nella carità. Le tue opere diranno che sei un bravo uomo, che sei una brava donna, secondo gli uomini ovviamente, no? Diranno che sei un uomo, che sei una donna generosa, diranno che, ah però quell'uomo, quella donna sì che hanno capito il problema degli altri. Ma capisci? Se è solamente considerato come un buon uomo, una buona donna a livello sociale. Ma non parliamo di carità, per favore. La carità è un'altra cosa. Non necessariamente perché tu sei apprezzato dagli uomini sei anche apprezzato da Dio, eh? Non è mica vero questo. Il rapporto non ci sta. Tant'è che Luca nel suo Vangelo ce lo dice molto chiaro. Ci dice, beati voi quando sarete odiati da tutti. Non solo, ma guai a voi quando gli uomini diranno bene di voi. Oh là! Quindi il giudizio degli uomini non corrisponde esattamente al giudizio di Dio, necessariamente. Allora, quindi la carità che cos'è? Quindi, e la carità deve sgorgare. Guardate che bellissimo questo verbo, se lo capiamo bene. Perché quando noi guardiamo una sorgente d'acqua, ci stupisce, perché diciamo, ma da dove sgorga quest'acqua? È un'acqua pura, è un'acqua bella, è un'acqua inaspettata, perché proprio qui sgorga in un modo impensabile, non c'è nessuna conduttore, non c'è niente, non c'è nessun tubo che possa portare quest'acqua, no? Sgorga spontaneamente e di solito quest'acqua che sgorga, che zampilla spontaneamente è l'acqua più bella. È l'acqua più buona. Paolo dice, avete capito la parabola? La carità sgorga. Cioè, non sei tu che imprimi alle tue azioni questa è la mia opera di carità. Smettila, smettila. Perché la carità deve sgorgare. È quello che viene fuori da te senza la tua impronta, senza che tu decida. Deve venire fuori da te spontaneamente. E com'è possibile tutto questo? Bisogna fare tre passaggi. Il primo passaggio è il cuore puro. Eh sì. Alla fine il cuore puro risponde a una domanda. Ma dentro di te, che cosa cerchi sinceramente? Sei veramente convinto dentro di te che vuoi fare solo la volontà di Dio? Questo è il cuore puro. Vi ricordate Gesù come definisce il cuore puro? Lo definisce così. Beati i puri di cuore, ma perché? Qual è la caratteristica dei puri di cuore? Vedranno Dio. Cioè il puro di cuore è quello che gode dentro questa certezza. Io sono con Dio. Perché la mia preoccupazione non è fare le opere di carità, è stare con Dio. La mia preoccupazione, la mia vita, non è impostata per fare questi segnali di benevolenza, ma io devo essere fedele a Dio. Quindi il mio dentro, il mio intimo, cerca assiduamente solo Dio. E se faccio questo, non lo faccio per te, non lo faccio per te, non lo faccio per te. Lo faccio solamente perché attraverso questo gesto voglio trasmettere quella presenza di Dio che è dentro di me. Io cerco solo Dio e basta. Il cuore puro. Ma poi, continua Paolo, una buona coscienza. Dice così, no? Cos'è la buona coscienza? In che senso la buona coscienza? La buona coscienza corrisponde alla nostra intelligenza e alla nostra volontà. Perché la buona coscienza vuol dire, siccome io cerco sinceramente Dio, voglio, qui subentra la tua coscienza. Perché coscienza vuol dire quello che io conosco, quello che io so, quello che io voglio, che io capisco. Quindi, proprio perché io voglio solamente cercare Dio e voglio che tutto corrisponda alla volontà di Dio, allora tutto quello che io faccio devo farlo solamente nella luce di Dio. La buona coscienza è la tua intelligenza, è la tua volontà che decide questo. Io non voglio fare niente al di fuori di quello che è la volontà di Dio, altrimenti non avrebbe senso quelle litanie continue che noi diciamo magari 100 volte al giorno, no? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E che? Falla una volta buona questa volontà. Certo che per fare la volontà di Dio devi avere una buona coscienza. Cioè devi prendere in considerazione tutte le cose che tu fai. Tutte. Soprattutto le più piccole. Perché sono quelle che si insinuano di più dentro di te e non te ne accorgi. Allora, prova a guardare e chiediti, ma io che impronta lascio quando faccio questa cosa? Che impronta lascio quando io dico questa cosa? Che impronta lascio quando io mi rapporto in questo modo? Non essere dentro di te ambiguo, devi essere chiaro. La buona coscienza, cioè la chiarezza nel dire io voglio sempre lasciare l'impronta che viene da Dio. E naturalmente noi lo sappiamo, no? Che l'impronta che viene da Dio non è qualcosa di fantasioso, qualcosa di... No, l'impronta che viene da Dio è una sola, l'amore. Perché Dio è fatto d'amore, l'avete cantato all'inizio. Perciò è chiaro che l'impronta che io devo lasciare deve essere sempre un'impronta d'amore. Allora io ho una buona coscienza. Perché vuol dire che io veramente sto facendo tutto per Dio. E terzo, ultimo, diciamo, sì, va bene, fare tutto per Dio, fare tutto secondo la sua volontà, ma come faccio io a capire la volontà di Dio? Come faccio io ad avere questa coscienza che mi permette di capire la volontà di Dio e quindi di farla? Dov'è la volontà di Dio? Allora Paolo ce lo suggerisce e ci dice, cuore puro, buona coscienza, fede sincera. Terzo passaggio, fede sincera. Ma perché ci ha attaccato quel sincera? Paolo non poteva dire semplicemente basta la fede? No, ha messo fede sincera. Ma in che senso sincerità? Sincerità vuol dire che la tua fede è fondata sulla verità, non una fede qualunque, non una fede inventata, sulla verità, quella che veramente ti permette di capire la volontà di Dio. E allora, come faccio io ad avere questa fede sincera? E la risposta è una sola. Se tu vuoi sapere la volontà di Dio e la vuoi conoscere, sappilo, ci dice Paolo, che Dio non ti tiene nascosta la sua volontà, non gioca nascondino con te, per dirti, e dai, cercami, trovami. No, non fa così Dio. Dio ti mette a disposizione la sua volontà, te la fa vedere, te la fa conoscere. Dove? Nel suo figlio, Gesù. E Gesù si è fatto uomo, sapete? E si è fatto uomo per che cosa? Perché il figlio di Dio si fa uomo? È proprio per questo, per dirci, guarda che la volontà di Dio, cioè come Dio ti vuole come uomo, è così, guardami come ho fatto io. Gesù diventa il modello dell'uomo che davvero vive solo in conformità alla volontà di Dio. E Gesù lo dice, io sono venuto non per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio. E in Gesù c'è tutta la volontà di Dio, fede sincera, dove la sincerità è proprio questa, non andare ad attingere la volontà di Dio chissà dove, perché la volontà di Dio la trovi solo in Gesù. Perciò i criteri con i quali la tua buona coscienza deve muoversi, i criteri con cui tu puoi avere dentro la sicurezza di fare la volontà di Dio, li trovi in Gesù. Non puoi inventarteli tu. Allora ecco, l'impegno che Paolo lascia sottinteso, ma che poi svilupperà ovviamente in tutte le sue lettere, l'impegno è proprio questo. Capire l'importanza della fede in Gesù. Cioè, abbiamo bisogno di Gesù per questo. Perché allora il cuore diventa puro, la coscienza diventa buona, perché abbiamo la giusta ispirazione, la fede sincera. Quando dentro di te avviene tutto questo, sai che cosa succede? Succede che tu diventi quel terreno inaspettato, da cui scaturisce l'acqua, da cui zampilla l'acqua, e la tua umanità zampilla la carità. Perché? E certo, perché zampilla l'amore. Hai dentro la presenza di Dio. Allora, non sciupiamo troppo questo termine carità, perché non è proprio così, come purtroppo ce lo stanno continuamente dicendo, purtroppo anche i preti, anche i vescovi, no? Basta con questa leggerezza sulla carità. Riportiamola alle radici. La carità è un'acqua zampillante, che zampilla solamente una condizione, che il terreno è proprio quello che contiene questo tesoro. Il terreno che fa venire fuori quest'acqua, ma il terreno sei tu. Tu non devi pensare alle opere di carità. Devi pensare che il tuo terreno possa far sgorgare la carità. E questo è il tuo impegno. Ed è quello che Paolo sta raccomandando a Timoteo. Ti raccomando. Devi fare in modo che la gente capisca questo. L'importante è strutturare il tuo cuore, che sia libero, che sia puro, ovviamente, che tu abbia una buona coscienza, ma una buona coscienza che è tale perché il criterio di verità è in te. Hai capito, hai riconosciuto Gesù. Allora anche stamattina siamo richiamati a questi passaggi interiori e vorrei dire, questi passaggi interiori sono fondamentali, soprattutto oggi, perché noi viviamo la stessa condizione che Paolo teme essere la condizione che sta attorno a Timoteo, la confusione. Noi dobbiamo essere cristiani, va bene, lo siamo e lo vogliamo essere, ma essere cristiani vuol dire così, vuol dire aver capito la fede sincera che risponde al nostro desiderio di avere il cuore puro e di avere una buona coscienza. Poi la prova che tutto questo è avvenuto in noi, la prova quale sarà? La prova è che se io ti incontro, vedo che da te scaturisce la carità. Ma scaturisce la carità, e come se scaturisce? Come? Perché sei attento ai poveri? Perché sei attento ai bisognosi? Perché sei attento? No. Perché la carità che scaturisce da te è il tuo essere che adesso è strutturato sulla carità. E allora com'è il tuo essere strutturato? Ah, è bellissimo. Bontà, mansuetudine, mitezza, dominio di sé, magnanimità, benevolenza, pace, amore. Da te scaturisce veramente la carità, perché quando ti incontro io provo tutte queste cose. Provo la tua delicatezza, provo la tua premura, provo la tua apertura, provo la tua pazienza, provo la tua capacità di comprensione, provo la tua capacità di ascolto, provo tutte queste cose. E che cos'è questo? E tu non te ne accorgi neanche, ma scaturiscono da te se veramente dentro hai capito cosa vuol dire avere in te stesso la presenza di Dio, quella presenza di Dio che è Dio fatto d'amore. E finalmente anche dalla tua umanità scaturisce l'amore, scaturisce la carità. Ecco, i segni dello Spirito sono questi: bontà, benevolenza, mansuetudine, dominio di sé, magnanimità, pazienza, benevolenza, pace, amore. Tutto qua. Questa è la sorgente d'acqua che scaturisce da quel terreno che è inaspettato. Non lo diresti? Chissà quante volte ci sono passato sopra quel terreno. Guarda cos'è successo. Una sorgente d'acqua scaturita. È la tua carità che scaturisce quando tu dentro hai fatto tutto questo cammino di affidarti totalmente e solamente a colui che ti può dare la certezza di essere con Dio. Allora anche tu sei capace di carità. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra. Credo nello Spirito Santo. Credo la Chiesa una, santa, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati
e aspetto la risurrezione dei morti.
Al Signore rivolgiamo la nostra invocazione dicendo: conservaci, Signore, nella Tua verità. La raccomandazione di Paolo a Timoteo rivela la preoccupazione dell'Apostolo che riguarda la presenza di maestri che insegnano dottrine diverse e si pongono come alternative al Vangelo di Gesù. Perciò non servono ad alimentare il rapporto con Dio, ma deviano e ingannano. Le dottrine alternative nascono proprio dalla convinzione che la conoscenza di Dio e perciò la sicurezza di essere in comunione con Lui non è legata in modo assoluto al Vangelo di Gesù,
ma può essere affidata anche ad altre strade che hanno la pretesa di essere ispirate da una forza divina, ma che in realtà sono solo frutto di pensiero umano. L'indebolimento, dunque, della verità del Vangelo di Gesù è il grande pericolo che Paolo avverte, ma lo è anche per noi, che viviamo un tempo in cui emerge proprio la pretesa di accettare qualsiasi strada che possa garantire di avvicinarti a Dio, anche senza passare dal Vangelo di Gesù. Ma noi, istruiti dall'Apostolo Paolo, chiediamo: conservaci, Signore, nella Tua verità. Paolo incoraggia Timoteo a difendere la verità del Vangelo di Gesù, perché è solo in Gesù che Dio mostra tutta la sua conoscenza ed è solo nell'accoglimento del Vangelo di Gesù che l'uomo può essere certo di stabilirsi nella vera fede. Sì, perché la fede è saper riconoscere Gesù proprio così, come l'unica e l'assoluta via con la quale ci è possibile entrare nella conoscenza e nella comunione con Dio, avendo in noi la sicurezza di fare appieno la sua volontà. Anche per noi è importante capire che la nostra fede ha il suo valore e la sua forza solo se nasce dalla nostra volontà di credere e di obbedire solo a Gesù, al suo Vangelo. Per questo allora chiediamo ancora: Signore, nella tua... Ancora un altro passaggio che Paolo invita a fare è capire che il suo richiamo a fare attenzione alle diverse dottrine è fatto per condurre gli uomini alla carità. Ma in che senso? Nel senso che la tanto decantata carità tra gli uomini è solo possibile se gli uomini ubbidiscono alla verità. Pertanto, finché la verità non è guida della vita degli uomini, non sarà mai possibile godere rapporti di carità. L'analisi di Paolo dunque è molto attuale, proprio perché anche noi siamo continuamente orientati a sottolineare l'importanza della carità, l'urgenza della carità, la carità come prova della fede, ma se prima non c'è l'annuncio chiaro e pulito della verità, se non c'è l'accoglimento della verità, non ci può essere carità. E la verità è una sola: Gesù Cristo, il suo Vangelo. Paolo lo afferma dicendo che la carità sgorga solo da un cuore puro, da una buona coscienza, da una fede sincera. Ancora perciò chiediamo la fedeltà allo Spirito di Gesù, Spirito di verità, e diciamo:
o Cristo, stella radiosa del mattino, incarnazione dell'infinito amore, salvezza sempre invocata e sempre attesa, oggi ti chiediamo: vieni, Signore Gesù, unica speranza del mondo, tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Allora, pagina 10, il canto di offertorio: Padre nostro, ascoltaci. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta, o Signore, questo pane e questo vino che ti presentiamo e nella potenza del tuo Spirito trasformali per noi nella sorgente della nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Dio grande e misericordioso, che hai creato il mondo e lo custodisci con immenso amore. Tu vegli come padre su tutte le creature e riunisci in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti dalla croce del tuo figlio, segnati dal sigillo dello Spirito. Il Cristo è la tua parola vivente, è la via che ci guida a te, è la verità che ci fa liberi. Per mezzo di Lui innalziamo a te l'inno di grazie per questi doni della tua benevolenza e uniti agli angeli e ai santi proclamiamo la tua lode. Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e con amore. A tua immagine hai formato l'uomo. Alle sue mani operose hai affidato l'universo. Perché, nell'obbedienza a te, suo Creatore, esercitassi il dominio su tutto il creato. E quando, per la sua disobbedienza, l'uomo ha perso la tua amicizia, tu non lo hai abbandonato in potere della morte, ma a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possono trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti ha insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unico figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. E per attuare il tuo disegno di redenzione si è consegnato volontariamente alla morte, risorgendo ha distrutto la morte e ha rinnovato la vita. E perché noi non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato Padre lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora, Padre, noi ti preghiamo, lo Spirito Santo santifichi questo pane e questo vino perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato in segno di eterna alleanza. Egli, venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. È versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Disse loro: fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo. In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi. Proclamiamo la sua risurrezione, ascensione al cielo dove siede alla tua destra. E in attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito per la salvezza del mondo. guarda con amore, o Dio, la vittima che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa, e a tutti coloro che mangeranno di quest'unico pane e berranno di quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo a lode della tua gloria. E ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio. Ricordati del Papa Francesco, del Vescovo Gabriele, del Collegio Episcopale, di tutti coloro che si uniscono alla nostra offerta. Ricordati di tutti i presenti. Ricordati del tuo popolo e di tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali solamente tu hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, con i Martiri, con tutti i Santi, l'eredità eterna del tuo regno, dove con tutte le creature liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che tu... Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberami da ogni colpa e da ogni male. Fa che sia sempre fedele la tua parola, non sia mai separato da te. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco, è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ora prepariamo poi il canto che trovate sul libretto, pagina 7, esci dalla tua testa. Preghiamo. Padre, che ci hai nutriti con il corpo e con il sangue del Figlio tuo, fa che il Cristo sia la nostra vita, perché nulla ci separi mai dal suo amore e fedeli al suo Vangelo, camminiamo sempre nella certezza della tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona giornata. E Vergine dolcissima, nome dolcissimo.